Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma che vi ricordo a cura di Anna Maria Giordano, con Costanza Spocci in redazione, oggi in regia Marco Motta, Giovanna Insardi alla console e un grazie anche all'assistenza della sala controllo di via Asiago. Oggi cominceremo occupandoci delle ripercussioni negli Stati Uniti del ritiro dall'Afghanistan. Nel suo discorso di due giorni fa, Joe Biden ha tirato fuori le unghie, ha difeso con orgoglio le sue decisioni sull'Afghanistan, però non sarà facile convincere l'opinione pubblica di fronte alla festa dei talebani e dopo un conflitto costato oltre 2.300 miliardi di dollari, 300 milioni al giorno, e più di 2.400 morti tra militari e civili. I repubblicani chiedono l'impeachment di Biden o le dimissioni e i media liberal accusano il presidente di disastro morale, mettendo in dubbio le sue reali capacità di leadership. Il ritiro dall'Afghanistan è la fine dell'impero americano, si è chiesto ieri il settimanale New Yorker. Intanto Biden non è molto aiutato dal quadro interno, pur crescendo a ritmi non visti da decenni, la ripresa americana si rivela incerta e perciò la Casa Bianca intende accelerare sul piano per le infrastrutture e sul budget da 3.500 miliardi di dollari. Però gli ostacoli non sono pochi e il ritiro dall'Afghanistan ha esacerbato ulteriormente il complicato rapporto con i repubblicani e col Congresso. Ci chiederemo se un successo economico consentirà di instillare fiducia e di allentare la pressione sul presidente. Poi ci sono paesi minacciati da ingombranti vicini come la Cina e la Russia che, dopo aver visto quanto è successo in Afghanistan, si stanno chiedendo se in futuro potranno contare sul sostegno degli Stati Uniti. È il caso di Taiwan e dell'Ucraina, e proprio ieri il presidente ucraino Zelensky ha incontrato alla Casa Bianca Biden. Cercheremo di capire se davvero questi due paesi rischiano di essere abbandonati al loro destino dagli Stati Uniti oppure se si tratta di timori infondati. Il numero per i vostri messaggi e le vostre domande è il 335-56-34-296.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. I'm the fourth president who has faced the issue of whether and when to end this war. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment.
Miei compatrioti, la guerra in Afghanistan è ora finita. Questo è il discorso di Joe Biden alla nazione dopo il ritiro finale delle truppe dall'Afghanistan. Io saluto la nostra prima ospite della puntata di oggi, Alessia De Luca, consigliera dell'ISPI, l'Istituto di Politica Internazionale ed esperta di politica americana. Buongiorno De Luca.
Buongiorno a voi.
Allora, Alessia De Luca, ha sentito, io citavo il titolo del New Yorker di ieri, ma davvero è finito l'impero americano? Questo è un tema un po' ricorrente, no? Io ho sotto gli occhi una copertina del settimanale Newsweek datata 26 novembre 1979. C'era come immagine l'aquila, simbolo degli Stati Uniti, che perdeva le penne in volo, e il titolo era "L'America ha perso il suo potere". Insomma, è un titolo di 42 anni fa. Nel frattempo Newsweek ha sospeso le sue pubblicazioni, ma l'America è sempre lì. Lei cosa, come ne pensa?
Sì, diciamo che quello della fine del secolo americano è un tema che ritorna costantemente. Di certo le priorità sono cambiate, questo è evidente. Il prossimo 11 settembre Joe Biden si troverà ad essere il presidente in carica, mentre gli Stati Uniti ricorderanno l'anniversario dai 20 anni dell'attacco alle Torri Gemelle, e nel frattempo a Kabul saranno tornati coloro che all'epoca erano già appunto al potere nel paese, quindi i talebani. È ovvio che in questa doppia coincidenza, chiamiamola così, questo anniversario, sarà un momento per continuare a parlare dell'Afghanistan, se è stato giusto o sbagliato il ritiro, le modalità. Ma credo che non possiamo fermarci ad un'analisi di così breve periodo per determinare se effettivamente la scelta di Joe Biden di ritirarsi dall'Afghanistan e di ritirarsi con questa rapidità che in molti hanno criticato sia sufficiente. Dovremmo aspettare un periodo più ampio perché, come dicevi prima, l'opinione pubblica si assesti, ma quando parliamo di opinione pubblica troppo spesso dimentichiamo che le opinioni pubbliche sono diverse, la percezione che abbiamo in Europa rispetto alla percezione che si ha negli Stati Uniti di quanto accaduto è ben differente e varierà ancora molto con il passare dei prossimi mesi. Trarre adesso un bilancio di questa operazione di ritiro dall'Afghanistan, dicevo, sarebbe azzardato, anche perché molto dipenderà da come l'Afghanistan e i talebani governeranno il paese nei prossimi mesi. Dipenderà anche molto del bilancio dell'operazione di Biden. Non dimentichiamo che la maggior parte degli americani era a favore del ritiro, di una guerra che, come dicevi, è costata moltissimo in termini di vite umane e in termini di finanziamento, e che sostanzialmente aveva, di cui gli americani non volevano più sentir parlare dopo 20 anni. Quindi diciamo che già adesso sulla stampa americana c'è chi comincia a tirare il freno e a dire sì, ci sono stati una serie di errori, ma non è un disastro per l'attuale presidenza.
Ecco, ieri il Washington Post ha scritto che il discorso dell'altra sera all'America di Biden, il presidente lo stava preparando, studiando da una vita, nel senso che il ritiro dall'Afghanistan è stata una scelta coerente con le convinzioni politiche del presidente. In sostanza, Biden era stanco della guerra come gli americani, possiamo dirlo questo?
Biden sicuramente nel 2009 fu uno dei consiglieri di Obama che più avversò la scelta di aumentare, di rafforzare il contingente americano in Afghanistan. Era profondamente convinto del fatto che non servisse un ampio contingente, ma un contingente ridotto nel paese per sostanzialmente mantenere in qualche modo lo status quo. Nel corso degli anni però la sua posizione è cambiata fino a capire che il pubblico americano non sosteneva più Biden. Ricordiamolo, è un presidente molto empatico da questo punto di vista, è uno che capisce molto della pancia dell'elettorato americano, e questo probabilmente ha determinato il fatto che non si volesse discostare più di tanto da una decisione che precedentemente era stata presa da Donald Trump. Non dimentichiamo che le origini, diciamo, del ritiro americano sono state decise nel febbraio del 2020 a Doha dall'allora presidente repubblicano Donald Trump, appunto, che ha firmato un accordo con i talebani sancendogli la decisione in qualche modo del ritiro, che poi Biden ha posticipato, scegliendo tra l'altro di farla cadere in un momento, ricordavo prima la coincidenza con il ventennale dell'attacco alle Torri Gemelle, ma anche in un periodo della sua presidenza, del suo primo mandato, che è un momento cruciale, perché siamo a 7 mesi dall'inizio della sua presidenza, una presidenza che fino adesso è stata definita positiva, perché da un punto di vista economico ha raccolto una serie di sfide e si propone di modificare profondamente il volto dell'economia americana, e perché è riuscito, anche se in queste settimane i dati non sono più tanto positivi, però è riuscito ad invertire una tendenza riguardo alla pandemia di Covid negli Stati Uniti.
E quindi anche i dati economici in questo momento lo stanno aiutando, ma fino a un certo punto.
Sì, dal punto di vista americano diciamo che la grande sfida per Joe Biden viene adesso perché settembre sarà un mese cruciale per la sua presidenza. Dicevo, ha scelto di ritirarsi dall'Afghanistan perché siamo ancora lontani dalle elezioni di midterm, dalle elezioni di medio mandato, e quindi anche un insuccesso, l'opinione pubblica americana avrà il tempo, tra virgolette, di digerirlo, se poi appunto di insuccesso si può parlare. Settembre sarà, dicevo, un mese cruciale perché riapre il periodo della legiferazione per i democratici. Un momento importante perché dovranno far approvare un massiccio programma di spesa sociale che farà aumentare il debito pubblico, dovranno quindi cercare di evitare lo shutdown e poi approvare un imponente disegno di legge, quello sulle infrastrutture, che già è passato al Senato ma che dovrà passare al vaglio delle forche caudine anche del Congresso. Per questo è necessaria un'unità totale anche tra i democratici, che hanno una maggioranza risicata al Congresso. I democratici lo sanno, al di là delle critiche interne di qualcuno che ha cercato di distanziare la propria posizione da quella del presidente, sanno che appunto alle elezioni di midterm, che sono nel novembre 2022, quindi praticamente domani da un punto di vista politico, si vince o si perde tutti insieme, e che dal punto di vista dell'opinione pubblica americana non sarà l'Afghanistan a plasmare le prossime elezioni, ma l'economia e l'andamento della pandemia.
Quindi ancora una volta it's the economy a decidere le sorti della politica americana e dei presidenti. E grazie Alessia De Luca per essere stata con noi.
Grazie a voi.
It's an honor and a pleasure to welcome President Zelensky to the White House, to the Oval Office. As we celebrate 30 years of Ukrainian independence, the partnership between our nations goes stronger, and it's going to even become stronger than it has been. Ukraine and the United States have a similar value system and a strong commitment to the fulfillment of a promise.
Ecco, qui vi abbiamo fatto risentire la voce di Biden. Questa volta era ieri alla Casa Bianca, dava il benvenuto al presidente ucraino Zelensky, diceva: mentre celebriamo 30 anni dall'indipendenza dell'Ucraina, la partnership tra le nostre due nazioni diventa sempre più forte. Come vi dicevo, l'Ucraina si sente minacciata dall'ingombrante vicino la Russia e chiede rassicurazioni agli Stati Uniti, soprattutto dopo aver visto la sorte dell'Afghanistan. Io saluto Yuri Colombo, giornalista freelance, autore
Buongiorno.
Di URSS, un'ambigua utopia, cause e conseguenze del crollo dell'Unione Sovietica, pubblicato proprio nel 2021. Buongiorno Colombo.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Colombo, perché c'era questa grande attesa in Ucraina per l'incontro di ieri da Volodymyr Zelensky, finalmente ricevuto alla Casa Bianca da Biden? L'Ucraina temeva un abbandono da parte degli Stati Uniti, si temeva un effetto Afghanistan?
Allora c'era sicuramente una grande attesa, perché era la prima volta che Zelensky si recava negli Stati Uniti a incontrare Biden. Sicuramente c'era questo, e sicuramente si era creato, non possiamo parlare di tensione, comunque qualche raffreddamento nelle relazioni tra Ucraina e Stati Uniti dopo l'incontro di Biden con Putin, in cui sostanzialmente Biden ha assicurato che alla fine questo Nord Stream 2, questo grande gasdotto tedesco-russo, lo lascerà passare. Sta continuando ad accrescere qualche sanzione, comunque si giungerà sostanzialmente alla conclusione, e già da dicembre probabilmente il gas russo inizierà a rifare il culo. Questo era il primo elemento che aveva creato qualche tensione. D'altra parte, Biden ieri ha firmato un pacchetto di aiuti significativo, corposo, per quanto riguarda l'Ucraina, di circa 500 milioni di dollari. Attenzione però, questi 500 milioni di dollari in primo luogo sono volti all'accrescimento e allo sviluppo della democrazia in Ucraina, perché teniamo presente che non se ne è mai parlato sulla grande stampa, continua a esistere un problema democratico in Ucraina, soprattutto per la presenza di questi corpi nazionali e nazionalisti di estrema destra che continuano a avere un peso politico nella realtà ucraina, e su cui gli Stati Uniti e anche gli europei sono preoccupati.
Quindi gli Stati Uniti si mostrano esigenti naturalmente nei confronti del governo ucraino, no? E soprattutto è importante anche, mi sembra, cioè, sia il discorso di avere garanzie per quanto riguarda la lotta alla corruzione.
Beh, la lotta alla corruzione è sicuramente l'altro elemento cardine, perché è vero, 30 anni di amicizia russo-ucraina, ma 30 anni anche in tutta la realtà, no? Non soltanto dell'Ucraina, ma anche di tutti gli ex paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica, segnati fortemente dal peso della corruzione, che impedisce anche di immaginare la possibilità di forti investimenti stranieri nel paese quando sussistono questo tipo di livelli di corruzione. Tanto c'è un aspetto molto importante: dal 1 di luglio l'Ucraina ha iniziato la privatizzazione della terra coltivabile. Questo è un passo gigantesco, perché in Ucraina ci sono le famose terre nere, che sono tra le più fertili del mondo. Naturalmente alcune grandi imprese americane, multinazionali americane, sono estremamente interessati a intervenire in una situazione del genere, però naturalmente esigono le garanzie di situazioni anche dal punto di vista della competizione che siano minimalmente corrette e pulite. Questa è una condizione ovviamente essenziale.
Ecco, una parte dei finanziamenti americani all'Ucraina andranno anche alla cooperazione in campo militare, se non sbaglio ci sono anche delle operazioni militari congiunte. Poi c'è sullo sfondo sempre l'ipotesi dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, ma ci sono attualmente le condizioni per questo? Quali potrebbero essere le reazioni da Mosca a una mossa di questo genere?
I due paesi dell'ex URSS che hanno fatto richiesta recentemente sono la Georgia e l'Ucraina. La Georgia è molto più avanti, malgrado un contenzioso forte, importante con la Russia, comunque è in corso un qualche livello di normalizzazione con la Russia, dei rapporti con la Russia. Per quanto riguarda l'Ucraina, la situazione è veramente complicata. I contenziosi sono estremamente importanti, uno per quello che riguarda l'annessione del 2014 Ucraina e quella poi legata alla situazione delle repubbliche autoproclamate del Donbass. Questo apre un problema molto importante in relazione anche a quello che dicevo precedentemente, perché l'ingresso della NATO dell'Ucraina deve essere concordato con tutti i membri, tra cui un membro molto importante su quella zona d'Europa, che è la Polonia. Ora la Polonia è quella che più teme i rigurgiti nazionalisti ucraini per quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché, ricordiamo che oggi, come oggi, l'Ucraina fa riferimento a un eroe nazionale come Bandera, che è stato collaborazionista con i nazisti. E la Polonia, per quanto oggi venga considerato un paese, come dire, conservatore, ma non tanto così conservatore da poter accettare un tipo di orizzonte. Per cui il primo passo è che dovrà concordare con la Polonia l'approccio, come dire, ideologico del paese Zelensky. Sta iniziando a fare qualche passo, perché sta iniziando a entrare in contrasto con le forze, diciamo, più di destra che sono all'interno del paese, ha fatto arrestare alcuni leaders, eccetera, eccetera. Però è ancora un percorso da completare.
Quindi c'è ancora un intreccio di rancori in questa parte d'Europa che bisogna districare, no?
Sono rancori che affondano nella storia di questi paesi, che sono molto importanti, che non possono essere sottovalutati. Teniamo presente anche che l'Ucraina ha delle minoranze nazionali polacche, minoranze nazionali rumene, minoranze nazionali ungheresi, e poi naturalmente esiste una grande minoranza russa, quella non può essere dimenticata. In questo senso poi si colloca tutto il grandissimo problema dei rapporti con la Russia.
Certo, quindi bisogna muoversi sempre con grande delicatezza. Grazie a Yuri Colombo per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi, buona
giornata, arrivederci.
We aren't afraid of being killed or locked up. We will absolutely protect our country and defend this land, unlike some people who are always singing the praises of our enemy and eroding morale in Taiwan. We'd like to also tell any foreign forces that want to invade Taiwan or capture Taiwan.
Avete sentito il premier taiwanese Su Tseng-chang dire che Taiwan è pronta a combattere con qualunque potenza straniera che intende invadere l'isola. Questa era una clip da Formosa TV English del 18 agosto. Adesso parliamo delle conseguenze del ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan nella regione dell'Indo-Pacifico. Ne parliamo con Stefano Pelaggi, ricercatore del Centro Studi Geopolitica.info e docente all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Pelaggi.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, in questi ultimi giorni si è parlato molto di Taiwan, che naturalmente avverte la pressione della Cina, e ci si è chiesti se ci può essere il rischio da parte, appunto, di Taiwan di sentirsi abbandonata da parte degli Stati Uniti. Mi sembra che però la sua tesi, espressa anche in questi giorni con diversi articoli anche su Geopolitica Info, sia diversa. Certi timori sono infondati: Taiwan non è l'Afghanistan. Ecco, perché Taiwan non è l'Afghanistan e perché certi timori si dimostrano infondati?
Ma i riferimenti erano in qualche modo inevitabili, così come era inevitabile una certa comunicazione da parte di Pechino rispetto a disegnare gli Stati Uniti come un alleato inaffidabile per Taiwan. A mio avviso però, insomma, poi la realtà è diversa, perché se c'è una ragione per cui gli Stati Uniti, una delle ragioni per cui gli Stati Uniti hanno abbandonato l'Afghanistan è per concentrarsi in quello che considerano il quadrante strategico vitale, che è appunto l'Indo-Pacifico. All'interno dell'Indo-Pacifico Taiwan è un elemento cruciale, essenziale. Oltre alle rivendicazioni storiche della Cina, alla vitale e importantissima industria dei semiconduttori, che sono insomma i veri e propri cervelli di tutti gli apparati elettronici, che giocano anche un ruolo strategico importante, c'è un altro elemento che spesso viene dimenticato, che è quello del controllo delle acque territoriali. Controllare lo stretto di Taiwan, controllare le acque territoriali di Taiwan significa avere il possesso del luogo dove fisicamente passano più del 60% delle merci mondiali. Questi anni di pandemia ci hanno insegnato come la logistica, come le dinamiche dei cargo che portano le merci in giro per il mondo sia veramente essenziali. Quindi sono i due elementi su cui Washington punta maggiormente, quindi la competizione tecnologica con la Repubblica Popolare Cinese e il mantenimento in qualche modo di rotte commerciali sicure. Un altro elemento importante è che diciamo un po' la narrazione degli ultimi anni di questa sorta di nuova guerra fredda. Non bisogna dimenticare che quello a cui ci avviamo, più che il secolo cinese, è il secolo asiatico. Ci sono altri importanti attori, la Corea del Sud, il Giappone, ma anche tanti stati del sud-est asiatico che hanno economie molto molto vitali, e per loro un fattore di bilanciamento a livello strategico, economico e di competizione commerciale con Pechino come Taiwan è assolutamente essenziale. Per dirla in una parola, veramente perdere Taiwan, tra virgolette, vorrebbe dire una vera e propria sconfitta nell'Indo-Pacifico per gli Stati Uniti.
Ecco, lei tra l'altro ha osservato, sempre su Geopolitica Info, che il sostegno di Washington per la difesa e per la sovranità di Taiwan è stato costante e continuo negli ultimi 70 anni. Insomma, nessun presidente ha pensato di abbandonare Taiwan al suo destino, no?
Sì, sin dal 1950, ossia dal grande spartiacque, la guerra di Corea, in cui gli Stati Uniti si impegnano contro il comunismo in Asia, il sostegno è stato costante. Anche quando c'è stato il riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese, ci sono state una serie di leggi attraverso un'altra serie di espedienti semantici per garantire una sorta di sicurezza e sovranità a Taiwan, ma anche il mantenimento dello status quo, quindi non spingere Taiwan verso l'indipendenza, verso processi indipendentistici, sono stati una costante di tutte le presidenze statunitense. Un sostegno, bisogna poi ricordare, che è sempre stato bipartisan, quindi non c'è una parte politica che ha avversato appunto il supporto a Taiwan. Poi bisogna sempre ricordare che Taiwan è uno stato sovrano, 23 milioni di persone che hanno il proprio passaporto, viaggiano liberamente per il mondo, c'è un esercito che non è in grado di competere con quello della Repubblica Popolare Cinese, ma le classifiche che stilano la potenza dei vari eserciti lo piazzano, diciamo, tra i primi 20 al mondo, quindi comunque una situazione molto molto diversa dalla situazione dell'Afghanistan. Certo, probabilmente nel futuro ci potrebbero essere degli attriti, dei conflitti, possiamo definirli minori, nelle isole dello stretto, però comunque l'idea che spesso leggiamo, spesso viene veicolata sui media di una possibile, di un possibile pericolo di Taiwan, ecco, questo sarebbe probabilmente il più grande evento dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un'eventuale invasione boots on the ground della Repubblica Popolare Cinese a Taiwan sarebbe un evento assolutamente sconvolgente negli equilibri della storia.
Ecco, Stefano Pelaggi, in questo momento qual è il sostegno militare degli Stati Uniti a Taiwan? Se non sbaglio c'è stato un recente acquisto di caccia F-16 da parte di Taiwan.
Sì, ci sono stati la spesa militare, che è regolata da una apposita legge, il Taiwan Relation Act, è più o meno leggermente maggiore rispetto all'anno precedente, come sempre avviene. Ci sono stati degli acquisti dei jet, ancora non si sa, ma tutti quanti suppongono che saranno appunto gli F-16. Una bozza circolata proprio ieri del National Defense Authorization Act, che è praticamente un documento molto importante perché descrive tutti i dettagli relativi alla politica della difesa degli Stati Uniti, incluso il budget, le categorie di spese e anche gli obiettivi strategici, menziona esplicitamente Taiwan e menziona esplicitamente la pressione della Repubblica Popolare Cinese su Taiwan. Questo, che sembra un'ovvietà, non lo è affatto, in quanto Taiwan fino a pochi anni fa era tacitamente presente, però non si nominava mai. Invece probabilmente proprio a seguito di queste polemiche, di questa comunicazione di Pechino, nel documento ufficiale che definisce quelli che saranno gli obiettivi, il budget, le categorie di spese della difesa statunitense, si menziona esplicitamente Taiwan.
Quindi insomma l'isola per il momento non deve temere un allontanamento da parte degli Stati Uniti. Grazie a Stefano Pelaggi per essere stato oggi
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domani mattina alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. Adesso è il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di buon ascolto e di buona giornata da parte di Roberto Zichitella.